Devo anche dirvi, introducendo il messaggio di questa mattina, che è stata una settimana un po' turbolenta per me, perché quando ricevi la convinzione di dire delle cose e che forse magari non sono molto facili da dire, non lo so, diventa un po' complicato. E come sottolinea la parola, ma abbiamo anche il nostro caro Adriano che ogni tanto dice il ministero del profeta è un ministero scomodo, vero che ripeti sempre queste parole, anche perché lui si ritiene un profeta di un certo tipo, ma insomma, ecco. E quindi, ripeto, è stata una settimana non facile, ma questo mi ha permesso di stare di più attaccato al Signore. Adesso cosa verrà fuori non lo so, ma la Chiesa è qui per valutare, perché la Scrittura dice che lo spirito dei profeti siano sottomessi ai profeti, per cui qui ci saranno altri profeti e potranno alla fine dirmi non hai azzeccato neanche un chiodo, o forse per alcuni aspetti credo che il messaggio era appropriato. Allora, prima di tutto, un video. Ok, questa dovrebbe essere pressoché una scena che in qualche modo, a suo tempo, il profeta Gioele, in qualche modo, ha vissuto e di cui è stato testimone. L'invasione delle locuste. Questo è un aspetto di cui ci parla Gioele. E infatti questa mattina, poi vedremo, leggeremo il primo capitolo di Gioele, un profeta piuttosto interessante, minore, ma interessante come tutti i profeti minori. Però alcuni dati su questi terribili insetti, tanto per capire un attimo la portata della devastazione che rappresenta un'invasione di locuste. Allora, uno sciame di locuste, che sono delle cavallette maggiorate in qualche modo, può arrivare a 600 milioni di insetti che ricoprono una superficie di 1000 chilometri quadrati, pensate. Possono mangiare fino a 80.000 tonnellate di cibo al giorno e depongono 50.000 uova in un metro quadrato. Il loro appetito è estremamente vorace e le loro teste sono simili a quelle dei cavalli. Vi riporto una testimonianza di una persona che ho conosciuto tempo fa e che ha vissuto personalmente l'esperienza di un'invasione di locuste. Si trovava nella Nigeria settentrionale. Ecco le sue parole. Sebbene fosse mezzogiorno, divenne buio improvvisamente. Pensai che si trattasse di un'eclissi solare finché vidi un'enorme nuvola nera che si avvicinava e che aveva oscurato il sole. Ben presto ci trovammo in un buio simile a quello di mezzanotte. Ho stimato che le locuste si spostassero alla velocità di 15-20 km orari e ci volle un'ora e mezza perché passassero tutte. Dopo il loro passaggio abbiamo visto che gli alberi erano stati privati delle foglie e della corteccia. La vegetazione era completamente distrutta. Non lo dimenticherò mai. Fu un'esperienza orribile. Profeta Gioele. Allora, sappiamo poco di questo profeta, salvo il suo nome, che significa il Signore è Dio. E poi conosciamo, perché ce lo dice il testo, lo leggeremo, il nome di suo padre, che si chiamava Petuel, che tra l'altro non è citato poi da nessun'altra parte. Ora, poiché entrambi contengono il termine ebraico El, Joel, Petuel, che vuol dire Dio, possiamo presumere che facessero parte di una famiglia religiosa, ma sul loro conto c'è poco che si possa affermare con certezza. Allora, adesso occhio alle orecchie e sentiamo cosa dice Gioele nel suo primo capitolo. Parola del Signore, l'avete trovato? Dov'è Gioele, no? Qui in mezzo. Parola del Signore, rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Udite questo, o vecchi, porgete orecchio, voi tutti abitanti del paese. È mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Sta parlando dell'invasione, delle locuste. Raccontatelo ai vostri figli, e i vostri figli ai loro figli, e i loro figli alla generazione successiva. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo. L'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta. L'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta. Svegliatevi, ubriachi, e piangete. Lamentatevi tutti, bevitori di vino, per il vino nuovo che vi è tolto di bocca. Un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese. I suoi denti sono denti di leone e a mascelle di leonessa. Ha devastato la mia vigna, ha fatto a pezzi i miei fichi, ha tolto loro la corteccia e li ha lasciati là, con i rami tutti bianchi. Lamentati come una vergine vestita di sacco, che piange lo sposo della sua giovinezza. Offerte e libazioni sono scomparse dalla casa del Signore. I sacerdoti, ministri del Signore, fanno cordoglio. La campagna è devastata, la terra piange perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. Disperatevi, agricoltori, piangete, viticoltori, a causa del grano e dell'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto, la vite è secca, il fico è appassito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. La gioia è scomparsa tra i figli degli uomini. Vestitevi di sacco e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare. Venite, passate la notte vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché l'offerta e la libazione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Riunite gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa del Signore, del vostro Dio, e gridate al Signore. Ah, che giorno! Poiché il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Non è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi? La gioia e l'esustanza non sono forse scomparse dalla casa del nostro Dio? I semi marciscono sotto le zolle, i depositi sono vuoti, i granai cadono in rovina, perché il grano è venuto a mancare. Oh, come geme il bestiame! Gli armenti impazziscono, perché non c'è pastura per loro, soffrono anche le greggi di pecore. A te, Signore, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli del deserto, la fiamma ha consumato tutti gli alberi della campagna. Anche gli animali selvatici si rivolgono a te, perché i corsi d'acqua sono inariditi e il fuoco ha divorato i pascoli del deserto. Forse non è una lettura che ci esprime particolare gioia o speranza, è una lettura che fa parte del panorama biblico. Allora, alcuni dati per inquadrare un po' la situazione. Gioele profetizzò a Gerusalemme, ma non è facile datare il suo messaggio. Si suppone tra l'835 e l'830, quindi prima dell'esilio. Le sue parole sono per il popolo di Giuda e per tutto Israele, ma credo che possiamo affermare senza esitazione che il suo messaggio ha un valore e una portata universale. Gioele riprende un concetto particolare, di questo se ne parla di più nel capitolo 2, quindi lo cito solo di passaggio, il giorno del Signore. Questa espressione che già utilizzò un altro profeta, Abdia, qualche anno, ma non molti, prima. E Gioele annunciò che il giudizio sarebbe caduto non solo sulle altre nazioni, come profetizza Abdia, ma proprio sul popolo di Israele stesso. E fu un annuncio scioccante per il popolo, che dava per scontato di essere a posto agli occhi di Dio. Esattamente come accade forse al giorno d'oggi. Molti cristiani pensano, sostengono compiaciuti che andranno tranquillamente in cielo, e sarà anche vero, ma indipendentemente dal modo in cui vivono. Io ho una convinzione molto forte, studiando la Scrittura e particolarmente l'Antico Testamento, mi pare di capire che il peccato tollerato tra il popolo di Dio sia visto agli occhi di Dio più grave del peccato che regna al di fuori del suo popolo. E di questo dobbiamo esserne coscienti. Il peccato, è una gran brutta bestia, lo sappiamo. Ma il peccato nel popolo di Dio è più grave agli occhi di Dio rispetto a quelli di fuori. Perché è più grave? Perché noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Gli altri non l'hanno conosciuto. Cosa vuoi che facciano quelli che non conoscono l'amore di Dio? Più che stupidaggini non possono fare, o quasi. In Romani 2 è interessante che Paolo ricorda ai suoi lettori che se essi fanno le stesse cose per le quali criticano chi non crede, cosa dice Paolo? Non sfuggiranno all'ira di Dio. E anche qui, a volte mi sembra di percepire l'idea che una volta che si appartenga a Dio si possa peccare liberamente, non è assolutamente biblica. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. È già qualcosa. Fin qui ci siamo. Non so il resto, ma fin qui ci siamo. Allora, torniamo al testo. Nel doppio flagello che si è abbattuto su Giuda, invasione delle locuste e siccità, Gioele che cosa vede? Vede una manifestazione dell'ira di Dio, ma un avvertimento al suo popolo. Un avvertimento, come dire, stai attento. E il profeta si serve di avvenimenti attuali, vedi l'invasione di quelle belle bestioline, per richiamare il popolo al pentimento e al ritorno vero verso Dio. Ecco perché viene fuori questa terribile invasione. E l'invasione delle locuste non è altro che un preludio del giudizio di Dio. È un piccolo antipasto. Se è tremenda un'invasione delle locuste, Dio è come dicesse, questo è una piccola cosa, solo per farvi capire di che timbro sarà veramente il giudizio finale. Quindi il popolo di Dio deve lasciarsi avvertire, lo abbiamo letto nel versetto 15, deve anche digiunare, versetto 14, e soprattutto deve tornare a Dio. Non ho letto questo versetto, lo leggo adesso perché fa parte del capitolo 2, versetto 12. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. E poi fa un'osservazione incredibile, perché Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda l'interiore. Stracciatevi il cuore, l'interno, non le vesti. Tornate al Signore, vostro Dio. Dobbiamo anche stare attenti di non fare delle cose esteriori, stracciarci i vestiti simbolicamente, ma dentro il nostro cuore rimane un cuore che non è proprio in regola con Dio. Quindi il popolo deve lasciarsi avvertire, non deve, come posso dire, ribellarsi alle parole e a quello che Dio fa, deve digiunare e deve tornare a Dio. Se non lo farà, sarà castigato da un nemico ancora più numeroso delle cavallette. Ecco l'antipasto che Dio manda in qualche modo. Però Dio castiga il suo popolo semplicemente per purificarlo. Questo deve essere un dato importante. E poi egli benedirà il suo popolo di nuovo. E leggeremo alla fine queste benedizioni straordinarie, tremende, che, bellissime, che Gioele dà dal versetto 21 in avanti del capitolo 2. Mi piace il messaggio di Gioele perché è vivace, è pieno di immagini e di poesia. Una difficoltà del libro di Gioele è sempre la stessa. È tutto un libro poetico. E quindi, ricordo per l'ennesima volta, quando ci troviamo di fronte alla poesia biblica, ci troviamo di fronte ai sentimenti di Dio, ciò che Dio prova verso il suo popolo, per quello che fa o per quello che non fa. Il libro è quindi scritto in poesia e potrebbe dividersi in due parti ben distinte. Una parte storica, il primo capitolo, e una parte profetica, gli altri due che rimangono. E il capitolo 1, quello che abbiamo letto, è una storia profetica che possiamo dividerla in tre sezioni. La prima, l'attualità della situazione, i fatti attuali. C'è un dato di fatto inequivocabile, quella benedetta o maledetta invasione terribile delle cavallette. Versetti 2, 3 e 4. Seconda sezione, l'esortazione che ne deriva da questa situazione che si è creata, dal versetto 5 al versetto 18, e poi gli ultimi due versetti, 19 e 20, importantissimi, il profeta che si mette in preghiera. Allora, la profezia di Gioele, abbiamo visto, fu suscitata da un disastro naturale, la piaga delle locuste che aveva colpito il paese. Gioele annunciò al popolo che Dio era coinvolto in questa faccenda. Non è che le cavallette sono arrivate così, evento naturale, basta. È chiaro, Gioele, è Dio che ha mandato quelle cavallette. Un po' come nel profeta Ageo, che è Dio che toglie la pioggia, eccetera, eccetera, perché c'era una situazione. Dio è coinvolto in questa faccenda e disse al popolo che questo era il primo degli avvertimenti e se avessero continuato a vivere come stavano facendo sarebbe accaduto qualcosa di ancora peggio. La situazione non è bella. Tutto è stato distrutto, vigneti, frutteti, uliveti. La nazione dovette affrontare siccità, incendi, carestia e l'economia andò a pallino, giunse a un punto morto. Anche l'adorazione pubblica cessò. Abbiamo letto al versetto 9, non ci sono più offerte e libazioni. E viene riprodotto al versetto 13. L'adorazione pubblica cessò perché non si facevano più sacrifici nel Tempio, non si facevano più offerte. Questa era la conseguenza che successe. E c'era un precedente biblico, attenzione, per interpretare questa piaga delle locuste come un giudizio di Dio. In Esodo 10, l'ottava piaga è proprio quella delle locuste. È Dio che inviò questa piaga in Egitto. È chiaro? È chiaro che è Dio che inviò la piaga delle locuste come tutte le altre in Egitto? È la stessa ragione per cui Dio manda le locuste al tempo di Gioele. E anche in Deuteronomio 28 leggiamo che Dio avrebbe mandato delle piaghe se il popolo non fosse stato proprio ubbidiente, diciamo anche disubbidiente, diciamolo tutto. Allora, che cosa dobbiamo dedurre da tutto questo? Che i disastri che avvengono al giorno d'oggi anche ricordano sempre il giudizio di Dio. Questa è un'altra cosa di cui dobbiamo essere convinti. Tutti i disastri di cui siamo consapevoli ricordano sempre il giudizio di Dio. Ricordate Luca 13? No, non potete ricordare, forse qualcuno sì, ve lo ricordo io. In Luca 13 fu chiesto a Gesù di commentare la tragica morte di 18 lavoratori durante il crollo della torre di Siloe. gli fu chiesto se questi fossero peggiori degli altri. Gesù rispose chiaramente no. Questi che sono morti non erano peggiori di quelli che sono rimasti in vita. Ma Gesù continua e dice che se quelli che videro il disastro non si fossero pentiti del loro peccato, anch'essi sarebbero morti. Interessantissimo, interessantissimo. Quindi, miei cari, ogni terremoto, ogni tifone, ogni alluvione, ogni disastro è per noi un promemoria della fragilità della nostra vita. Ed è un promemoria del bisogno di mettersi a posto con Dio. Siamo d'accordo? Siamo ancora d'accordo? Posso continuare? O devo sedermi? Nella seconda metà del capitolo 1, Gioele esorta i sacerdoti e gli anziani dicendo loro di sollecitare un atto nazionale di pentimento. È interessante notare che Gioele non specifica quali siano i peccati di cui il popolo si sarebbe dovuto pentire. È possibile quindi presumere che le persone a quel tempo fossero ben coscienti della situazione. Gioele non lo dice, ma io credo che il popolo sapeva benissimo qual era il problema. Per capire noi meglio, non lo facciamo adesso perché sarebbe troppo lungo, ma dovremmo analizzare particolari eventi riportati in Seconda Re e in Seconda Cronache, quando sul trono di Giuda vi era una regina, una certa terribile Atalia, che regnò dall'841 all'835. L'unica volta che è descritto nella parola di Dio che c'è un re, una regina, scusate, sul trono. Dio aveva detto, se sarai fedele, ci sarà sempre un discendente di Davide, figlio maschio, eccetera, eccetera. In questo caso c'è una regina che ne fa di tutti i colori, di cotte e di crude. E questo dovrebbe probabilmente essere il contesto storico nel quale Gioele profetizzò. Ma a parte questo, dopo questo primo appello del capitolo 1, la maggior parte delle persone che cosa fece? Se ne fregò. Non prese a cuore il messaggio di Gioele, anzi si diede all'alcol. Questo è quello che dice il testo in poesia. Continuarono cioè esattamente come prima a seguire i loro vizi. Le persone hanno una diversa reazione nei confronti dei disastri che arrivano. Alcuni riflettono sulle loro azioni e si pentono, altri si ubriacano, seguono i loro vizi. Cosa fare? Cosa fare? Cosa fare? Gli ultimi due versetti del primo capitolo ci presentano il profeta impegnato nella preghiera. A te, Signore, io grido. Ecco cosa fare. Ecco cosa fare. A te, Signore, io grido. Veniamo a noi. Cristina mi ha lasciato tanto tempo, ma forse ne avevo bisogno di meno. Veniamo a noi. Cosa ci dice tutto questo? Perché dopo aver detto tutto questo, sono delle belle parole, possono essere interessanti, ma poi, adesso c'è una serie di domande, prepariamoci. Qual è la nostra reazione come popolo di Dio? Qual è la nostra reazione come Chiesa di fronte ai disastri attuali? Terremoti, maremoti, inondazioni, persecuzione dei cristiani, eccetera, eccetera. Non voglio tediarvi con la lista perché sarebbe abbastanza lunga. Qual è la nostra reazione? Realizziamo che Dio vuole parlare attraverso queste catastrofi? Questa è la domanda di fondo, perché altrimenti non ci siamo. Realizziamo che Dio vuole parlare attraverso queste catastrofi? Non solo, attenzione, realizziamo che Dio vuole parlare prima di tutto, in modo particolare, a noi suoi figli. Quando c'è una catastrofe noi pensiamo sempre che Dio debba parlare al mondo in generale. È vero, ma è anche sbagliato, perché prima di tutto la catastrofe deve parlare ai suoi figli. Siamo convinti di questo? Ma ci siamo ancora. Siamo consapevoli che Dio ci sta mandando degli avvertimenti attraverso queste catastrofi, per ricordarci quale sarà la portata finale del suo giudizio? Siamo consapevoli? Riusciamo a comprendere che nel ricordarci il suo giudizio, Dio manifesta ancora una volta la sua misericordia. È straordinario questo. Dio ci manifesta ancora la sua misericordia mentre ci manda questi avvertimenti. Siamo consapevoli di questo? Tutto ciò, fratelli e sorelle, tutto ciò con un obiettivo centrale e finale, quello di renderci più puri, di renderci più santi. Questo è il messaggio che io capisco. Il problema numero uno è sempre il maledetto peccato. Quel peccato che, come dice l'autore all'Epistola agli Ebrei, così facilmente ci avvolge. Di fronte alle attuali invasioni di cavallette, crisi economica, povertà, immoralità, criminalità, terrorismo, perdita dei valori. Avete letto l'articolo di Gianfranco l'altro martedì su quello che la nostra amministrazione comunale ha pensato di fare? Se non lo sapete, leggete l'articolo, per chi non l'ha ancora fatto. Cosa, di fronte a queste odierne invasioni che tutto distruggono e lasciano solo desolazione, cosa fare? Mi pare che Gioele ci insegni tre cose fondamentali dal capitolo 1. Fare cordoglio, digiunare, gridare al Signore. Il profeta dice: a te, Signore, io grido. Possiamo unirci al profeta e dire come Chiesa: a te, Signore, noi gridiamo. Diamo uno sguardo non solo attorno a noi, che è importante, anzi importantissimo, ma cerchiamo di dare uno sguardo anche dentro di noi, all'interno del nostro cuore. Ci sono forse delle cavallette che stanno divorando la nostra vita? Scoraggiamento, disaffezione, risentimento, e anche qui mi fermo. Ci sono delle cavallette all'interno della nostra comunità? Rotture di relazioni, coppie scoppiate o che stanno scoppiando? Non posso non pensare, in questi giorni, ecco il mio martirio di questi giorni, mentre leggevo Gioele e pensavo al messaggio di questa mattina, non posso, fratelli e sorelle, non pensare al naufragio matrimoniale di, anche se fa già parte della storia. E sto facendo solo degli esempi. Solo degli esempi. Penso al patto matrimoniale di che si sta logorando. E potremmo dire altre situazioni. Io voglio chiedere a voi, dopo aver chiesto a me stesso, come Chiesa, come intendiamo reagire di fronte a queste situazioni? A livello personale, lo so, siamo coinvolti, io sono coinvolto, le persone sono coinvolte, diverse, pregano, piangono e fanno cordoglio, ma sto dicendo come popolo di Dio, come Chiesa. Abbiamo fatto cordoglio, abbiamo digiunato, abbiamo gridato al Signore? Se non lo abbiamo fatto, perché non chiedere perdono a Dio? Prima che arrivino cavallette più numerose e più voraci. Sia chiaro una cosa, non sto dicendo questo per farvi sentire assolutamente in colpa. Io sono fiero della Chiesa in cui sono e tutte le volte che vado in giro in altre chiese o diversi inviti cerco di dire anche dei no. Quando torno ad Asti sono felicissimo e questo lo voglio dire perché è la verità. Ma abbiamo delle cose belle, ma cerchiamo di pensare anche a quelli che sono dei nostri difetti, delle nostre lacune, delle nostre mancanze. Stamattina abbiamo fatto una panoramica di cose bellissime e io ringrazio il Signore con voi, l'abbiamo ringraziato insieme. Ma attenzione, non stiamo troppo sugli allori, cerchiamo di pensare a quelli che sono le nostre carenze. E ripeto, abbiamo fatto cordoglio, abbiamo digiunato, abbiamo gridato al Signore. La parola di Dio ci invita a essere allegri con quelli che sono allegri, di fronte alle belle cose, ma ci dice anche di saper piangere con quelli che stanno piangendo, o che forse non stanno piangendo perché non se ne rendono conto. Allora è meglio che piangiamo noi al posto loro. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Ovviamente di queste cose ne stiamo parlando con Enrico e Massimo. E tutti e tre abbiamo questo peso, vero Enrico? Massimo, dove sei? Perché ti sei messo là in fondo? Vabbè. C'è un perdono anche per questo. Abbiamo questo peso con Enrico e Massimo, perché ci sembra questa essere un'esigenza come Chiesa. Allora, io concludo, ho già preso troppo tempo. Se il Signore, attraverso il suo Spirito, ci convince tutti insieme, non soltanto Massimo, Enrico e Adino, ma tutti insieme, e quando il suo Spirito parla, ci convince che questa è la strada, percorriamola insieme e Dio ci benedirà. Di più di quello che sta facendo, perché già Dio ci sta benedicendo e lo dobbiamo lodare e ringraziare per questo, ma ci benedirà ancora di più, sempre e soltanto in virtù della sua straordinaria e magnifica grazia. Così, esattamente come ha promesso al suo popolo al tempo di Gioele, per bocca proprio del profeta. Allora, vediamo. Dopo gli avvertimenti, quello che Gioele riporta da parte di Dio. Non temere, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto. Il fico e la vite producono abbondantemente, nonostante l'invasione delle cavallette. Questo lo aggiungo io nel contesto. Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino ed olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio, che non ce n'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Amen. Amen. Però Dio ci manda degli avvertimenti. Che Dio ci benedica.